è Naaman il Siro. Come introduzione a questa bella guarigione spirituale e fisica di Naaman il Siro, vorrei leggere quella che è stata la benedizione straordinaria che Dio ha fatto dopo aver compiuto il cielo e la terra e aver creato l'uomo. Nella Bibbia, al capitolo 2, i versetti 1-3 parlano di un compimento e dice: «Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Iddio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Iddio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta». Qui c'è un compimento che viene poi ripreso sempre nei comandamenti. Il quarto comandamento della legge riguardava il sabato. E il sabato era così importante, per noi la domenica, perché rimanda a quel compimento. Cioè, quando Dio ha fatto tutto, ha messo in conto che poteva succedere qualsiasi cosa. Cioè, anche tremenda, perché in cielo c'era già stata la ribellione di Satana. E ha detto: non vi preoccupate, il tutto andrà a buon fine per chi crede in Dio. Quindi è importantissimo questa benedizione, la benedizione del settimo giorno, è una garanzia per tutti noi, per la nostra fede. Infatti in Proverbi 10 dice: «Quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno, e il tormento che uno si dà non vi aggiunge nulla». Quindi se noi, andando avanti in queste riflessioni, consideriamo prima di tutto questa cosa, siamo già rallegrati, perché il mondo nel quale viviamo è in tenebre, è in grandi tenebre. Nel momento tenebroso di Israele, io sto leggendo in questo tempo i due libri dei re di Israele. Ed è triste vedere come questo popolo di Dio fosse schiavo della idolatria dei popoli pagani. E in una di queste cronache viene detto che nel Tempio di Gerusalemme c'erano tante deità che erano state portate dai vari re, che non aderivano interamente al Signore, per cui sembrava che tutte le promesse per Israele fossero per crollare, perché nel Tempio di Gerusalemme c'erano tutte le deità che non avrebbero dovuto esserci, mentre doveva esserci solo doveva essere il Tempio del Signore. Allora, proprio in quel tempo, il Signore cosa fa? È rattristato per il suo popolo, è pronto a mandarlo in punizione, in esilio, ma nella sua grazia, attraverso i suoi profeti, continua a operare in modo meraviglioso. E ora vedremo come sceglie un uomo, uno straniero, e lo accompagna, gli dà la possibilità, attraverso una malattia, di umiliarsi e di arrivare alla fede in Dio. Quindi apriamo la Bibbia in Seconda Re, capitolo 5. Seconda Re, capitolo 5. Leggiamo il versetto 1. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo di grande stima ed onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui l'Eterno aveva resa vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e prode era lebbroso. Allora vediamo che noi vogliamo sempre che le cose vadano bene nella nostra vita. Però qui c'è questo tarlo della lebbra che ha preso questo uomo, che fa sì che nel suo cuore o subentri la rabbia e la ribellione a Dio, oppure subentra l'umiliazione, l'abbassamento, che permette alla grazia di Dio di entrare. Perché? Perché lo Spirito Santo è all'opera comunque sulla terra per creare in noi la fede. Quindi tutte le volte che abbiamo delle vicissitudini, delle problematiche, delle malattie, non dobbiamo pensare che questa è una maledizione di Dio, ma dobbiamo pensare che dietro a questa sofferenza c'è la possibilità di una grande liberazione, di una grande gioia per l'anima nostra, se non per il corpo. Quindi noi vediamo che un uomo forte e anche era un leader nel suo campo, se non fosse stato umiliato da questa malattia, che era vergognosa, non avrebbe potuto arrivare alla fede, perché è in questa situazione che lo Spirito Santo ha potuto fargli del bene. Or dunque, ora alcune bande di Siri, in una delle sue escursioni, aveva condotta prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naaman. Ed ella disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, questi lo guarirebbe dalla sua lebbra». Or Naaman andò, cioè avendo udito, andò dal re e gli riferì la cosa dicendo: «Questa fanciulla del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io ti darò una lettera per il re di Israele». Questi dunque partì, prese seco 10 talenti d'argento, 7.000 sicli d'oro, 10 mute di vestiti, e portò al re di Israele la lettera che diceva. Ci fermiamo. Allora, voi vedete come subito la fede di un uomo, o quello che si preannuncia come sarà una fede, è subito presa dall'idea della guarigione e di prendere con sé qualcosa per compensare la guarigione, per poter essere guarito, per compensare la deità o la grazia che ci può essere elargita. Infatti questo uomo è ben contento che il suo signore gli dia una lettera per il re, ma prende con sé, abbiamo visto, del denaro, prende con sé molto denaro per poter in qualche modo meritare o compensare la guarigione. E prese seco 10 talenti d'argento, 7000 sicli d'oro e 10 mute di vestiti. E quindi si reputava, il suo orgoglio non era ancora stato abbattuto, e portò al re di Siria la lettera che diceva: or, quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, il mio servo, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Questa lettera era quasi un imperativo, era come dire: devi farlo. Un re chiede a un altro re che era sempre nelle grane con la Siria, che era sempre nei guai con la Siria, gli chiede un favore e vediamo qual è la risposta di questo re. Quando il re di Israele ebbe letta la lettera, si stracciò le vesti e disse: sono forse io Dio col potere di far morire e vivere, che costui manda da me perché io guarisca un uomo dalla sua lebbra? Tenete per certo che è evidente che egli cerca dei pretesti per fare la guerra, per farmi del male. Quindi questo re non era al corrente del profeta, Eliseo, e non era assolutamente al corrente della grazia di Dio e di tutti i benefici che il Signore aveva sempre fatto al suo popolo. Or, quando l'uomo di Dio, cioè Eliseo, ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, cioè questo avvenimento, che un re si stracciasse le vesti, aveva fatto subito parlare tutta la città e il paese. Or, quando Eliseo ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Venga pure costui da me e vedrà che v'è un profeta in Israele. Ecco dove c'è sempre. La nazione di Israele si era divisa in due per l'invidia e l'orgoglio degli uomini. Ma in queste nazioni, sia di Giuda che di Samaria, c'erano dei profeti in ogni tempo che rammentavano la parola di Dio e portavano avanti la grazia del Signore. Quindi in questa situazione, in questo avvenimento, proprio il Signore fa in modo di creare una testimonianza potente della sua grazia e della sua benignità solo per coloro che credono in Lui. Quindi è meraviglioso considerare queste cose, perché sono valide anche per noi oggi, che abbiamo paura di tutti questi scombussolamenti del mondo, tutti questi... queste cose che avvengono, queste violenze che ci possono colpire in qualsiasi momento. Venga pure costui da me e vedrà che v'è un profeta in Israele. Naaman dunque venne coi suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora arrivò dal profeta. E cosa succede in questa circostanza? Siccome arrivava con dei cavalli e dei carri, si aspettava di essere accolto. Invece cosa succede? Il profeta cosa fa? Fa una cosa stranissima. Ma Eliseo gli inviò un messo. Non andò a riceverlo, non disse: sono io il profeta dell'Iddio vivente, niente. Vedendo tutto sto corteo, perché questa persona potesse fare un passo avanti nella fede, gli mandò un messo con questo messaggio. Inviò un messo a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. così. E qui c'è una reazione, c'è una reazione potente, perché ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà, invocherà il nome del Dio su di me, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, la Banà e il Farpan, non sono essi migliori di tutte le acque di Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed essere mondato? E voltato il cavallo, se ne andava infuriato. Vedete come il cammino di Dio nella vita degli uomini passa dei momenti in cui il Signore, sapendo come siamo fatti, deve creare, fare delle tappe che fortificano la fede. Infatti cosa succede? Succede che quest'uomo, ragionando in termini materiali, non aveva ancora capito della grazia dell'Iddio che si era rivelato, ma vedremo nel seguo come la fede fortificata dalla sua umiliazione, perché qui vedremo la sua umiliazione, qui sta per succedere una cosa per cui la sua fede diventa potente e gloriosa. Allora dice: i suoi servi, vedendo che lui si era arrabbiato e voleva andar via, ma i suoi servi gli si accostarono per parlargli e gli dissero: padre mio, se il profeta t'avesse ordinato qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che gli ha detto: lavati e sarai mondato. Vedete come il cuore dell'uomo è subito pronto a insorgere verso Dio? Mentre una persona che è di fianco a quest'uomo ha l'input giusto per dargli la possibilità di uscire da questa trappola del diavolo. Là t'ha detto: lavati e sarai mondato. Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne d'un piccolo fanciullo e rimase puro. Allora noi vediamo che in questo caso questo battesimo è un battesimo di guarigione sia del corpo che dell'anima, perché esaminando poi quello che segue, noi vediamo che quest'uomo comincia a capire delle cose straordinarie riguardo alla rivelazione che il Signore ci ha fatto col suo libro, e ci permette di vedere la sua benignità, il suo amore, la sua grazia per tutti gli uomini, per portare a compimento quella creazione che già dall'inizio lui voleva che fosse perfetta, ma perfetta per mezzo della fede in Cristo Gesù. Allora quest'uomo si vede guarito per essersi tuffato 7 volte nel Giordano, cioè per aver ubbidito al comandamento che il profeta in quel momento gli aveva detto, che era la parola di Dio. Poi tornò con tutto il seguito all'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è alcun Dio sulla terra fuori che in Israele, e ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Allora, intanto ha cominciato a capire che c'è un solo Dio e che è l'Iddio che si è risvelato a Israele, e perché lo Spirito Santo è potuto non solo guarire il corpo, ma ha potuto cominciare a dare conoscenza di Dio a questa persona. E poi però dice: accetta, tornò indietro, con tutto il seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi e gli disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è alcun Dio sulla terra fuorché in Israele, ed ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: com'è vero che vive l'Eterno di cui io sono servo, io non accetterò nulla, nulla. Pensate cosa avrebbe fatto il profeta se avesse accettato dei doni. Avrebbe rovinato tutto, avrebbe rovinato tutta la meravigliosa grazia che ci ha portato qui, che ci tiene qui pieni di gratitudine e pieni di gioia in Cristo per la nostra vita. Perché il Signore Dio è talmente ricco che non vuole nessun compenso. Vuole che noi capiamo che Lui è buono, noi siamo cattivi per la nascita in Adamo, ma Lui ci vuole rendere buoni della sua bontà, vuole che facciamo una ascesa per mezzo dello Spirito di Cristo, che è venuto per noi e per tutti, perché Gesù non è venuto solo per quelli che sono nati dopo di Lui, dopo la sua nascita umana. Gesù è morto anche per tutti gli altri, per tutte le guarigioni, la salvezza. Il Gesù era anche nel diluvio. Gesù era presente nel diluvio, non ancora come uomo, ma la sua opera era già, perché Dio è Dio sempre, in ogni tempo. E che meraviglia aver la sua parola. Allora Eliseo rispose: com'è vero che vive l'Eterno di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman lo pressava perché accettasse, ma egli rifiutò. Ma egli rifiutò. Oh, che meraviglia! Che meraviglia per noi. Va bene che la grazia di Dio è gratuita per tutti coloro che credono in Dio, però ci vuole la fede. Ci vuole la fede. Perché siamo così in pochi in questa sala? Ce ne sono tante altre di sale. Però noi abbiamo dovuto passare di lì, vedere la grazia stupenda che abbiamo anche cantato nell'inno, che è proprio dovuta alla potenza e alla grazia, perché Lui ci vuole rendere simili a Lui nella fede. Vuole che ci sia una comunione, vuole che da questa comunione ci sia un cammino. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permettimi almeno che sia dato al tuo servo, cioè lui, adesso si ritiene servo di Dio, e dice: tanta terra quanto ne possono portare due muli, giacché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. Vedete come cresce la fede? Cioè, all'inizio lui pensava di dover comprare la guarigione, ma adesso ha già capito che non può presentare dei sacrifici, dei ringraziamenti, se non sulla base della rivelazione che ha ricevuto. Quindi chiede di poter portare in terra straniera, fuori da Israele, un po' di terra di Israele, per offrire su quell'altare la sua gioia, la sua allegrezza. Quindi io ho trovato che è meraviglioso questo, perché è lui che riceve, e lui ha ricevuto la guarigione fisica, ha ricevuto la guarigione spirituale, e adesso è in grado di comunicare con Dio. Poi c'è ancora un'altra cosa, ancora meravigliosa, perché dice: non di meno questa cosa voglia l'Eterno, non di meno questa cosa voglia l'Eterno perdonare al tuo servo. Quando il mio signore entrerà nella casa del suo idolo, Rimmon, per quivi adorare e s'appoggerà sul mio braccio, ch'io mi trovi nel tempio di un idolo diverso da Dio, voglia l'Eterno perdonare me, il tuo servo, quando io mi prostrerò davanti al tempio di Rimmon. Cioè, vedete come la fede è potente e gloriosa? Quest'uomo dice, ma io tornando a casa dovrò, tenendo a accompagnare il re, quando fa i suoi riti pagani, e dice, io mi dovrò inchinare. Dice, ma io non vorrei farlo, però sarò costretto. Allora dice, cosa devo fare? Cosa devo fare? Eliseo gli disse, va in pace. Ed egli si partì da lui e fece un buon tratto di strada. Cioè, vuol dire che conta è lo spirito, che conta è la fede dello spirito vivificato che è stato vivificato. Se qui c'è qualcuno che aspira ad avere una rivelazione di Dio profonda, bisogna che si abbassi come si è abbassato quest'uomo, bisogna che legga la parola di Dio, bisogna che creda che Dio è buono e misericordioso e che fa grazia a tutti gratuitamente. Non dobbiamo portare delle prebende, non dobbiamo portare delle offerte, ma dobbiamo portare un cuore riconoscente per la gioia di aver incontrato un Dio così grande e meraviglioso. Quindi Eliseo gli disse, va in pace, non ti preoccupare. Se devi fare quello, il Signore lo sa già, ma l'importante è che tu nel tuo cuore però devi adorare quel Dio là, quel Dio che si è rivelato così potentemente nella tua vita, che ha già trasformato tutto il tuo modo di fare, di vivere, eccetera. Quindi è meraviglioso considerare come uno straniero, un uomo che non conosceva niente di Israele, in pochi passi riesce ad avere una consapevolezza del peccato, voleva essere sicuro di essere a posto, aveva bisogno proprio di prendere atto di tutte le cose che noi sappiamo già, ma lui le ha imparate in poco tempo, perché il Signore è pieno di misericordia e pieno d'amore. Per chiudere le mie parole, vorrei che leggessimo in Geremia, al capitolo 7, come il Tempio di Dio siamo noi il Tempio di Dio. Quindi, siccome Israele in questo periodo di tempo era caduto in tanti peccati che contristavano il Signore e che lo costringevano a manifestare la sua ira verso il suo popolo, noi vediamo qui come fosse sbagliato, come anche chi era di Israele però non sapeva le cose che doveva sapere, perché qui dice censure e minacce, la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno dicendo, fermati alla porta della casa dell'Eterno, cioè il Tempio di Dio. Quivi proclama questa parola: ascoltate la parola dell'Eterno, o voi tutti uomini di Giuda che entrate in queste porte per prostrarvi davanti all'Eterno. Ascoltate la parola, perché non basta prostrarsi se lo Spirito non è secondo lo Spirito Santo. Così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele: emendate le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò dimorare in questo luogo, vi farò del bene, se voi emendate le vostre vie e le vostre opere. Non ponete la vostra fiducia in parole fallaci, dicendo: questo è il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno. Non è un edificio costruito dall'uomo che ci dà la sicurezza, ma è la fede vivente e operante nel Signore. Ma se emendate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sicura dietro ad altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che ho dato ai vostri padri in sempiterno. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole fallaci se dite che è solo questione di questo tempio. No, voi dovete credere che c'è un Dio creatore e redentore di tutte le cose. Noi dobbiamo, la nostra fede deve essere spirituale. Così, ecco, voi dovete mettere la vostra fiducia non in parole fallaci, ma che non giovano a nulla. Come? Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi ai Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, e voi venite a presentarvi davanti a me in questa casa sulla quale è invocato il mio nome, dice, e dite: siamo salvi. E ciò per compiere tutte queste abominazioni, ella forse ai vostri occhi una spelonca di ladroni, questa casa? In questa casa sulla quale invocato il mio nome, ecco, tutto questo io l'ho veduto, dice l'Eterno. La stessa cosa dice il Signore quando andrà nel Tempio di Gerusalemme al tempo della sua vita, che manda via i commercianti dal Tempio e dice: ne avete fatto una spelonca di ladroni. Quindi ecco che vediamo la grazia di Dio pronta per qualsiasi persona, ma vediamo anche la severità di Dio per coloro che non tengono conto nella loro vita di come bisogna comportarsi, perché è Dio stesso che viene ad abitare nei nostri cuori. Israele lo sapeva quello che doveva fare, ma non lo voleva fare. Così anche noi che abbiamo questa santa parola e la crediamo, andiamo avanti, lodiamo il Signore, benediciamo il Signore e rallegriamoci in Lui con severità e con amore. Amen.